situazione non si limitano più soltanto a sostenere la guerra, in un certo senso è una guerra, la cosiddetta guerra mediatica, e vengono usati tutti i mezzi, fabbricazione di filmati, notizie false, delle volte raccolte anche dalle stesse organismi ufficiali che poi dopo si trovano costretti a smentire, insomma non c'è nessun mezzo che venga risparmiato. Io credo che questo sia estremamente importante. Noi abbiamo invitato per questa sera, ma non ha potuto partecipare, però la voglio ricordare, Marinella Correggia, che ha svolto un ruolo importante in Libia di controinformazione, appunto rispetto a questo monopolio dell'informazione guerriera, e che sta svolgendo un grande ruolo adesso anche rispetto alla Siria, e tra l'altro è stata in Siria di recente e non ha potuto venire per impegni di lavoro, però credo che avremo altre occasioni per poterci confrontare. E quindi la propaganda di guerra come crimine contro la pace. A questo punto io credo che il Movimento per la Pace debba porsi seriamente il problema di come contrastare questo peggioramento del clima di guerra nel nostro paese, nel Mediterraneo, nel mondo intero. E credo che quello che bisogna fare sicuramente è di un'azione di sensibilizzazione. Noi già in questa sera, questo è un obiettivo che ci diamo, far conoscere quello che sta avvenendo, dare un'informazione il più possibile esatta, quindi avere noi modo di riflettere su quello che sta avvenendo, il perché e dove ci sta portando. E questo credo che il Movimento per la Pace debba riprendere questo cammino. Voglio finire ricordando un'iniziativa che ho letto in questi giorni, ieri o l'altro ieri, un'iniziativa dal basso, in Siria, dove ci sono dei cittadini che hanno intrapreso un'azione, cittadini siriani di religione anche diversa tra di loro, che stanno conducendo un'azione proprio nella città di Homs, cioè quella città che è simbolo dagli scontri di cui la televisione sempre ci parla, ma è un'iniziativa che si pone l'obiettivo di diffondersi in altre città e villaggi. Questa iniziativa ha come obiettivo di dire no alla guerra di religione in Siria, no a un intervento armato esterno all'interno della Siria, così come è avvenuto in precedenza, e su questo ci stanno lavorando cittadini appunto di diverse religioni ma anche di diverse comunità, quei cittadini che fino all'anno scorso potevano condurre quella vita tranquilla che appunto veniva ricordata all'inizio. Io finisco qui la mia introduzione e do la parola ai nostri ospiti. Darei per prima la parola a Jacob Aslo della comunità arabo-siriana, che appunto ci darà il punto di vista da parte di uno che la situazione la conosce più da vicino.
Grazie. Anche se lei ha fatto un po' uno specchio generale sulla situazione, però ci vogliono 5 serate per spiegare in precisione questa faccenda qui. Io questo lo faccio domanda: perché in Siria queste cose qua? Ma questi sono cominciati in altri paesi da molto tempo. L'obiettivo occidentale, americano, dividere per vincere. Cominciata nel Sudan, la guerra dell'Iraq, che stava facendo, voleva fare 3 stati cioè quasi due, perché ormai i giorni autonomi. Voleva farlo nel Libano, non è riuscita. Quasi li sta facendo in Libia, perché lei ha messo piedi sul petrolio e poi si ammazzano nell'altra zona libici tra loro. Questa è la democrazia, che Libia è un paese che non aveva bisogno. Il più povero dei libici era più ricco di altri paesi. In Siria, da quando c'è questo presidente, che viene definito assassino, criminale, che Siria è cambiata totalmente questi 10 anni. Non c'è di quelle espressioni che prima che c'erano, di anni 70-80. Siria è un paese laico, l'unico in zona, l'unico ha combattuto il terrorismo nell'82, perché si succedevano attentati peggio di quello che c'è adesso. Ha messo fine brutalmente, mi dispiace lo stesso, brutalmente ha messo a posto quelle cose là. Era un paese tranquillo e aperto a tutto l'Occidente in questi 5-6 anni, però nel frattempo c'è qualcuno che ha messo in tempo qualcosa per farlo, perché è l'unico paese che bloccava tutti i progetti americani in zona, è stato sempre contro la guerra nel Libano, contro la guerra a Gaza, contro la guerra in Iraq, mai ha provato tutte queste cose qua. E infatti ha cominciato sotto nome della democrazia e libertà. Io non so, in Siria democrazia e libertà, se ci sono una parte, poi in Siria il processo di riforma era già cominciato, certo non era alla fine. Non era alla fine, non era completato, perché c'erano tanti ostacoli per strada. E con tutto questo loro hanno messo questa miccia in Siria, che non si sa perché, però noi lo sappiamo. In Siria c'era una carta geografica per dividerla in 4 regioni. Volevano, tanto i cristiani erano previsti in Siria, quando parliamo adesso di questi cristiani musulmani sunniti aluiti, quelli che prima in Siria, fino adesso lì non se ne parla, nella carta identità siriana non esiste la religione. La convivenza che c'è in Siria è un simbolo, è un esempio in tutto il mondo. Quando l'ambasciatore danese 6-7 anni fa chiedeva al mufti della Siria: signor mufti, quanti cristiani ci sono in Siria? Ha detto 17 milioni. Quando era Siria 17 milioni. Dice: ma come? Io ho chiesto cristiani. Dice: sì, cristiani in Siria 17 milioni. Allora quanti sono musulmani? Ha detto 17 milioni. Perché tutti siamo uguali. Non esiste questa faccenda tra noi. Adesso cominciano a parlare di 20%, 15% qua, 10% di qua. In Siria non se ne parlava. Adesso che hanno creato questo problema, in Siria non esiste questa faccenda qui. E allora dividono questi stati. Sì, intanto i cristiani volevano farli partire, non solo, i palestinesi devono essere tutti tolti dalla Palestina, tolti il nord e il sud della Siria, il nord della Giordania e il sud del Libano, perché Palestina deve essere diventare un altro stato, non Israele, un stato ebraico. Volevano nominarlo così, dopo che volevano fare lo stato alawita sulla costa, stato sunnita nel centro, stato druso nel sud, una parte del nord ai curdi e ai turchi regalo, come hanno fatto il 39 i francesi a regalare Antiochia, la seconda città santa dopo Gerusalemme, che Pietro Paolo e tutti gli apostoli sono trovati lì per dividere, e dove vanno nel mondo per la missione, la loro missione. E questa regalata alla Turchia nel 39 per turchi nomi che hanno guerra ai francesi. Questa, diciamo, è la Siria. Questi ultimi anni la gente che andava in Siria è tutto un altro mondo. Siria, la gente, la sicurezza. Era il terzo paese del mondo nella sicurezza. Una donna gira di notte, ma non c'è problemi. Nel 2006, quando c'era la guerra del Libano, dopo Ho dovuto andare in Siria con un gruppo di amici di qua, di Bologna, Modena, Verona e Milano, 17 persone, perché avevano paura. Passeggiavamo a Aleppo, città vecchia. Sapete, Damasco e Aleppo sono le città più vecchie del mondo. E c'era uno, a mezzanotte, dopo la cena, un orafo, seduto là davanti in negozio, tutto il peso d'oro, e lui ha la porta spalancata e a prendere il tè. E ha detto, questi qui amiche modenesi hanno guardato, ma come? Qui ora sono, guarda, Siria è così. Perché devono distruggere Siria? Per eliminare una forza, un popolo, una... Hanno cominciato. Volevano dividere l'esercito, non sono riusciti. Volevano dividere le etnie tra le religioni, non sono... anzi, è rafforzata. L'oppositore in Siria, quelli che... veramente hanno subito anche carcere in Siria, sono contrari all'intervento estero, al Consiglio nazionale della siriano che c'è all'estero, all'intervento NATO, a tutti, l'opposizione siriana. Siria ha dovuto per loro a fare tutte le riforme, in breve tempo, durante questo facendo qui, la riforma dei partiti, la riforma dell'elezione, la forma del... ha fatto la Costituzione, ha fatto la forma dei magistrati, del giornalismo. Adesso ci sono più di 200 ente giornalistiche tra inviati e giornalistici in Siria. Tutti qui. Adesso non hanno più da dire. Non hanno potuto fare zona isolata in Siria come hanno fatto a Bengasi, perché non c'è possibilità in Siria, non è in Libia, in Siria non è in Iraq. Tutte queste faccende qui. E fino adesso ci ha condotto, questo ultimamente hanno cambiato, sono convinti che non si può cambiare né Assad né il governo né il tempo, perché manifestazioni che uscivano a Damasco, milioni e milioni a favore, cioè la democrazia, sì, c'è 23 milioni in Siria, sono 20 milioni che appoggiano lo Stato, ma io appoggio il mio paese, io non appoggio un ministro, un ufficiale, un qualcosa. Io voglio che conserva il mio paese lo stesso, che rimani come prima. Poi le persone si cambiano. Se io vogliamo cambiare Assad o un altro, benissimo, adesso ci sono già una luce di democrazia già cominciata. Non posso dire che le elezioni tutte possono essere buone inizialmente, ma nel futuro devono essere migliorate. Cambiamo Assad, cambiamo tutto quello che vogliamo. L'importante è conservare questo paese che ha dato al mondo, ha dato la civiltà, ha dato tutto questo. Perciò non credo, poi il dialogo con chi dobbiamo dialogare? Quelli interni sì, se noi stanno dialogando, domani viene varato il governo nuovo, ci saranno ministri anche dall'opposizione. E l'esterno non vuole, sono gente, mano di qualcuno che lo manovra. Miliardi dei miliardi c'è l'Arabia Saudita e Qatar, offrono agli Stati Uniti tutte le spese della guerra, basta che viene a intervenire in Siria. E certo Russia non può più permettere gli sbagli che ha messo in Libia o in altri paesi che di fare, perché anche lei i suoi interessi ci sono, e questa è la faccenda nostra che non si può. Io mi auguro, ieri l'altro ragazzi, io dico questo, c'è una zona di Homs, ci sono questi terroristi dentro, preso ostaggi 8 persone, 200 anime, e sono trattative da 5-6 giorni per liberarli. Non so, oggi stavano dicendo, ha preso scudo queste persone qua, la maggior parte va bene, zona cristiana, perché loro ormai adesso toccano per cercare di colpire, quindi devono fare qualcosa per... E questi qui, non so, hanno mandato un messaggio anche al Papa, al Vaticano, per intervenire. Stamattina è stato attaccato la macchina che dove c'è un gruppo italiano, giornalisti, e ci sono delle forze dell'ordine che erano molto contenente. E questi, la missione dell'uomo lì, lo vedono tutti i giorni, 3.500 violazioni. Siria ha ritirato a rispettare l'accordo, si è ritirato l'esercito, ma questi qui hanno approfittato e ne hanno aumentato. Io mi auguro che qualcuno si capisce, questi qui, Italia non lo so quale interesse aveva, il primo paese europeo parla con la Siria commerciale, il primo, I siriani per lavorare volevano solo l'Italia, per qualunque cosa. Non c'è una cosa in Siria non è italiana. Vogliamo le piante di spremitura dell'oliva, del tessile, della ceramica, è tutto italiano. E la gente che viene qui. Adesso c'è niente, fermo. Questa qui è l'Europa che viene trascinata in guerra e guerra, tutto destra e sinistra, e dove è il risultato? Non c'è niente, solo l'economia che sta sgretolando. Ecco, noi siamo a questo livello qua, non vogliamo dire di più, speriamo che qualcun altro dice qualcosa.
Michele Cirinesi del Comitato Palestina.
Sì, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori di questo incontro per la loro, diciamo, sagacia nell'aver organizzato un incontro dove oggi si parla di Medio Oriente, soprattutto di guerra in Siria, e soprattutto dove si interroga delle ripercussioni che questi avvenimenti possono avere anche sulle nostre popolazioni, sui nostri governi. Che diciamo che francamente ultimamente a sinistra è stata un pochino latitante, per non dire quasi nulla, raro, solo pochissime associazioni hanno fatto qualche intervento sulla guerra in Siria. Quando si parla di guerra in Siria, come questo incontro, soprattutto della situazione medio orientale e più specificatamente della situazione in Siria, come ho detto poco fa, della guerra civile che si sta scatenando, delle forze, delle coalizioni che spingono verso di essa, non possiamo non tenere conto anche della questione palestinese. La questione palestinese ha sicuramente dei risvolti, delle influenze storiche nella politica sociale, strategica ed economica della regione. Questioni importantissime, quindi possiamo immaginare. Naturalmente occorre dunque analizzare la situazione del popolo palestinese. Questo non ci occupiamo, la Palestina fa questo. Bisogna vedere la situazione del popolo palestinese presente nel paese, presente in Siria, e dei suoi rapporti con il popolo siriano. Naturalmente per capire come viene anche, che influenza ha anche nella politica sociale strategica in quella regione. Bisogna capire come viene vissuta ed elaborata nel pensiero di quella popolazione, la popolazione palestinese, l'odierna situazione. Innanzitutto vi do due dati perché così magari ci capiamo bene. Allora, la Siria intanto ospita circa 400.000 profughi palestinesi e questo ne fa il 3% della situazione totale della popolazione siriana, che è soprattutto è il 10,5% dell'intera diaspora palestinese, quindi potete immaginare quanti sono in giro per la regione medio orientale profughi palestinesi che ormai sono in situazione da parte. La maggior parte di questi palestinesi vive nei campi profughi. Adesso la situazione dei campi profughi che esistono dal 1948, cioè dopo la guerra arabo-israeliana, quando la popolazione palestinese è stata cacciata dalle proprie case, è stata messa in fuga, esiliata da Israele, paese che naturalmente, come ricordava prima anche Lia, vanta il più grande numero di violazioni di risoluzioni ONU. Al momento dovrebbero essere circa 74-75, quindi potete immaginare completamente ignorato. Le più importanti, le ricordo, sono la risoluzione numero 237 dell'ONU, che è del 67, dove il Consiglio di Sicurezza chiede urgentemente, nel 67, che chieda a Israele di consentire il ritorno dei profughi palestinesi. C'è la 242, che è del 68 invece questa, dove si richiede invece il ritiro degli israeliani dai territori occupati da Israele naturalmente. Adesso chiedetevi quante risoluzioni hanno portato a sanzioni verso Israele, nessuna, sappiamo tutti benissimo la situazione.
Naturalmente se si tengono le giuste proporzioni, al momento attuale sembra che per la sirene dovrebbe bastare una, oltretutto neanche delle più gravi, perché l'uomo non riesce a formulare un'accusa ben precisa, perché al momento attuale non riesce. Io voglio ricordare che i profughi palestinesi dell'ONU, l'ONU ha creato un'agenzia apposita che si cura dei profughi palestinesi. Questa agenzia si chiama UNRWA, che pur non gestendo nessun campo profugo, perché non ha nessun tipo di pulizia, non ricopre nessun ruolo amministrativo, è l'unico ente che conosce i campi profughi ufficiali, in base ad accordi con gli stati ospitanti. Lo status di profugo, il profugo palestinese, è un caso unico, è un caso quasi raro, perché per l'ONU praticamente lo stato del profugo è riconosciuto come ereditario, cioè ereditario da padre e figlio. È un caso solo per i profughi palestinesi. E a questo proposito, naturalmente, oggi sono forti le pressioni che si hanno da parte delle lobby ebraiche, soprattutto quella americana, perché c'è una forte pressione perché si tolga questo status di profugo palestinese, naturalmente, in modo da azzerare la diaspora palestinese. Visto che i profughi originari, ormai data l'età, purtroppo stanno scomparendo. Per dare alcuni dati significativi, per esempio nel 1950, alla fine della guerra, i profughi in fuga dalla guerra erano 914.000, oggi sono 4 milioni e mezzo i palestinesi profughi, ai dati del 2005. La maggioranza di questi profughi in Siria vive a Damasco, altri vivono ad Homs, che è una città sorta, praticamente, come spiegavano anche lui. Altri ad Hama e Aleppo. I campi profughi ufficiali, cioè quelli conosciuti dall'URWA, sono 10. 4 sono quelli ufficiosi. Naturalmente possiamo affermare che la situazione di vivibilità nei campi non è sicuramente delle migliori, perché si sviluppano per la maggior parte e nascono come tendopoli. Molto spesso le case sono ancora dei fatiscenti blocchi di cemento, purtroppo. Le strade non sono asfaltate per la maggior parte, quasi il 26% dei profughi vive in povertà e il 22% si ci avvicina come soglia. L'ONUA si occupa della gestione dello smaltimento delle acque reflue, dello smaltimento dei rifiuti solidi e dell'infestazione. Al governo siriano spetta di fornire acqua e luce. Adesso potete capire che vita nei campi profughi, sicuramente molto spesso si trova a fronteggiare situazioni che non sono, che sono al limite della sopportabilità umana. Questo è un dato da un lato all'altro. Ma almeno possiamo affermare che in Siria, come spiegava anche prima il compagno Aslo, lo stato di rifugiato è regolamentato da appositi leggi che vengono dal tempo di Nasser, quando la Siria era legata all'Egitto nella Repubblica Araba Unita, e la più importante è la legge 260. La legge 260 che afferma che i palestinesi hanno uguali diritti e doveri di tutta l'altra popolazione siriana. Non c'è differenza quindi tra profugo palestinese e popolazione siriana. Gli uomini devono svolgono il servizio militare nazionale e godono di diritti sindacali e di diritto di svolgere la loro cosa. Adesso, questi sono diritti che per noi, anche se ultimamente vediamo che sono attaccati anche qua, però non sono scontati in tante altre parti, in tanti altri paesi arabi. La maggioranza del popolo palestinese è inserita benissimo negli ambiti lavorativi della nazione, non hanno avuto difficoltà assolutamente a trovare lavoro in Siria, soprattutto nei settori dell'agricoltura, nei settori dell'istruzione, ci sono moltissimi insegnanti, e nella sanità, dove ci sono moltissimi infermieri e dottori. Questo è al momento la situazione più o meno sociale dei profughi. Adesso noi del Forum Palestina sicuramente non ci sembra giusto formulare per conto di altri giudizi politici. Crediamo che sia giusto che sia il popolo palestinese e i palestinesi che vivono in Siria che esprimono il loro giudizio in modo autonomo. Si dovrebbe iniziare anche a ragionare che, essendo un popolo, come tutti i popoli, in esso vivono varie posizioni di pensiero e varie posizioni di giudizio politico. Noi possiamo esprimere il nostro di giudizio politico. Quello che vediamo naturalmente non può passare sotto banco come tutte le altre volte. È doveroso un'analisi di quello che abbiamo visto nel corso di questi ultimi anni. Ad esempio, l'ultima orribile strage che dichiarano avvenuta da lei in Siria, sembra obbedire a un campione già visto in Bosnia, in Kosovo, in Libia, in Iraq e via dicendo. Cioè vediamo che tutti i mass media occidentali e le TV al servizio degli sceicchi del Golfo, i primi in primis Al Jazeera, Al-Arabia, che sono le emittenti di Qatar e Arabia Saudita, quindi con interesse in campo, hanno attribuito immediatamente le responsabilità al governo siriano, senza aspettare o attendere conferma proprio. Quindi già qui si dovrebbe dare motivi di riflessione. I principali governi occidentali, tra cui il nostro, tecnico, hanno approfittato dell'occasione per lanciare nuovi segnali di guerra immediatamente e hanno espulso immediatamente gli ambasciatori siriani, in primis Francia, Italia e Gran Bretagna. E le pressioni che si sono fatte all'interno anche dell'organizzazione ONU su Russia e Cina perché abbandonino la Siria al suo destino si stanno intensificando, mentre anche il governo libanese, storico alleato di Damasco, ricordiamo, è posto in seria difficoltà da incidenti armati all'interno del proprio paese, tese a minare stabilità e autonomia politica sociale. A nulla naturalmente è servita l'inchiesta ufficiale promossa dal governo siriano, hanno fatto un po' orecchie da mercante, che ha ricordato che la maggior parte delle vittime, tra cui molti bambini, erano stati uccisi da colpi d'arma da fuoco a bruciapelo e quindi non sotto i bombardamenti come invece si sono subito precipitate a dichiarare la stampa in bello. E naturalmente sono stati sgozzati da armi da taglio, e questa naturalmente riconosciamo che è una tecnica tipica dei salafiti e di Al-Qaeda. Al-Qaeda che, se ci fate caso, è completamente scomparsa dalle cronache occidentali. Fino a qualche mese fa erano il terrore, terrorizzavano i nostri paesi, l'Occidente. Oggi che hanno fatto come hanno fatto in Libia e adesso come lo stanno facendo in Siria, fanno comodo agli imperialisti occidentali, per governi come quello fantoccio che stanno mettendo giù in Libia e naturalmente per scatenare le guerre civili, li fanno comodo. È stata passata anche sotto silenzio la notizia che le famiglie massacrate erano per la maggior parte del gruppo confessionale alawita e della comunità cristiana, entrambi sono sostenitori del governo. È stata anche ignorata la notizia che molte delle vittime appartenevano al clan del deputato Abdelkarim, che è un noto sostenitore del governo Assad. Queste notizie, insieme a quella del massacro che è avvenuto in occasione di un attacco delle formazioni salafite armate anche di armi pesanti, nella vicina zona di Taba, sono state confermate da fonti indipendenti. Prima fra tutti il sito cattolico Vox Clans, se potete andare anche a leggere. Naturalmente nessuna eco ha avuto dalla nostra stampa le domande poste dal giornalista, come diceva prima, di Amato, dalla Marinera Corretto, che oltretutto sono visibili anche su un altro sito, se volete vi consiglio di leggere per fare un'idea. Marinella chiedeva semplicemente: ma chi giova tutto ciò? Chi giova politicamente questa strage? Naturalmente potete capire che anche questa domanda è rimasta nel vuoto. Questo ci porta a pensare che le potenze imperialiste statunitensi ed europee e i loro alleati locali, come la monarchia reazionaria del Golfo, l'Arabia Saudita e il Qatar in testa, non possono ammettere che paesi indipendenti antisionisti come la Siria ostacolino il loro tentativo di controllare tutta l'area strategica del Medio Oriente e l'Africa settentrionale, perché è ricca di ingenti risorse energetiche, in primis il petrolio e il gas, perché la Siria, ricordiamo, è ricca di gas. Vogliamo ricordare che la strage del mercato di Sarajevo, attribuita dall'ONU all'epoca inizialmente ai musulmani bosniaci, servì alla NATO per intervenire contro i serbi di Bosnia. La presunta strage di Rakac aprì le strade alla guerra del Kosovo. La falsa notizia dei 10.000 morti di Tripoli fornì la scusa per iniziare il bombardamento della Libia. Il presunto possesso di armi di sterminio da parte di Saddam, che è stata la più grande balla della storia, servì a distruggere l'Iraq. E oggi più che mai provati programmi iraniani a dotarsi della bomba atomica servono ad addensare le solite minacce di guerra all'Iran da parte di due potenze che la questi l'atomica ce l'hanno, però va bene, che sono Israele e Stati Uniti. Oltretutto Israele non è neanche riconosciuta, ma vabbè, è Israele. Però questa volta la partita, come diceva anche Aslo, si presenta agli occhi di questi signori un po' più difficili. Abbiamo visto che il governo siriano resiste da un anno e mezzo e si mostra ben radicato tra la gente e tra la popolazione. Promuove riforme, dialoga con l'opposizione che vuole dialogare. L'esercito siriano e combatte le defezioni sono trascurabili, al contrario di quello libico. L'appoggio diplomatico, questo sì importante, di Russia e Cina all'interno dell'ONU, forse perché hanno estratte dalla vicenda libica, non è venuto meno. Così come quelle di molti paesi sudamericani, africani e asiatici che hanno mostrato solidarietà. La resistenza libanese, che oggi è al governo, è lì, potrebbero intervenire in favore della Siria aggredita se questa venisse attaccata. Persino molti generali americani ed israeliani guidano la prudenza e si rendono conto anche delle difficoltà di un attacco preventivo. Tutto questo excursus che vanno a finire per dire che cosa? Che la Siria è finita come sempre nella lista dei brutti e cattivi, che questa è la madre di tutte le battaglie che vogliono propinarci le varie servizi giornalistici occidentali del Golfo Saudita? No, tutto questo è per dire che è in corso una preparazione di un intervento militare a più largo raggio, che vede come obiettivo l'Iran. Ed è lampante che la prima vittima delle cosiddette primavere arabe, che poi si stanno rivelando fuoco, è stata proprio il fronte della resistenza. Fronte della resistenza che è costituito da Iran, dalla Siria, da Hamas, da Hezbollah, e che di fronte, insomma, è un fronte che si è contrapposto al progetto del grande Medio Oriente, che è sostenuto dagli imperialisti europei e americani e naturalmente da Israele e dalle petromonarchie come Qatar, Kuwait e Arabia Saudita. E questo ha provocato degli interrogativi, naturalmente, delle divisioni, anche all'interno di quel fronte che è il fronte della resistenza. Ma naturalmente sarebbe, io penso, anche ingiusto negare che i motivi di divisioni, di idee politiche contrastanti sono presenti anche all'interno della dirigenza siriana, come è giusto che sia. È sbagliato che un popolo in quanto tale abbia un pensiero unico che lo accomuna. Da anni la Siria, ricordiamolo, è governata da un fronte nazionale progressista che è ispirato da un'ispirazione socialista e vede al suo interno la presenza anche di due partiti comunisti. L'interno di questa governance che si è aperto uno scontro violento tra due visioni contrastanti. Una volta, tempo fa, si sarebbe detto che è in corso uno scontro tra due visioni di classe. Il cuore di questo scontro, naturalmente, sono il tema delle privatizzazioni e le linee di indirizzo di politica economica, e soprattutto le privatizzazioni delle banche e del sistema energetico di Stato, che è la fonte primaria per impolpare le casse statali e necessarie per il controllo dei prezzi di prima necessità. Adesso la situazione naturalmente non può avere soggetti neutrali che si fanno vedere così preoccupati per i cosiddetti diritti umani, ma naturalmente questi soggetti sono le compagnie petrolifere della regione, in primis le aziende turche, che ricordiamo è un paese della NATO e quindi c'è interesse in campo, dei paesi del Golfo che spingono ferocemente perché gli introiti statali che adesso forniscono la sovranità dello Stato sociale nazionale siriano passino nelle proprie tasche. Questa è la loro natura, è normale. Quello che sta avvenendo in Siria può tranquillamente essere detto come un conflitto sociale politico in cui intervengono politici soggetti politici e economici con specifici interessi di classe. Questo è il modello che hanno in mente per la Siria, cioè quello che stanno praticamente adottando in tutte quelle parti del mondo che recepisce le linee guida del Fondo Monetario Internazionale. Chi rischia totalmente di rimetterci le penne in queste situazioni è proprio quel movimento per la liberazione della Palestina. Il rischio è molto forte. Il rischio è quello di venire schiacciato all'interno della rivendicazione arabo-islamica e di venire messo sotto tutela dai tutori e da sostenitori del Grande Medio Oriente. In questo senso l'attacco alla Siria e le minacce di guerra lì stanno già depotenziando fortemente i movimenti di resistenza, tra cui quello palestinese. E quindi ci sorge un pochino spontanea la domanda: io italiano, europeo, migrante, come vogliamo definirci o sentirci, come posso fare a aiutare anche il movimento di liberazione, il movimento palestinese, tutto quello che si muove in quell'ambito lì? Beh, le risposte naturalmente non possono essere esaurienti, non è possibile formularle qui adesso perché ci vorrebbero, come diceva prima Aslo, 5-6 giornate di discussione. E occorrerebbe tantissimo studio di analisi della situazione sul campo, e tavoli aperti tra le forze che vogliono attivarsi, ma noi pensiamo che almeno è possibile attivarsi nel nostro vivere quotidiano, attivarsi anche per tipo il boicottaggio delle merci, della cultura, delle armi israeliane. E a questo proposito vi consiglio di andare sempre sul nostro sito, che vi dà la possibilità anche di attivarvi e per andare a vedere anche le liste dei prodotti israeliani che vengono commerciati anche in Italia. Dicevamo, ci sono situazioni anche nei nostri ambiti e hanno anche aziende dal coinvolgimento molto critico di molte nostre istituzioni, di molte nostre aziende del territorio emiliano-romagnolo. Prima fa tutti la Pizzarotti di Parma, che non c'entra niente col sindaco. La Pizzarotti di Parma è un'azienda che ha dei forti interessi in Israele, sta costruendo strade, sta costruendo la TAV, sta costruendo varie ferrovie che collegano varie parti del paese, tagliando fuori i territori palestinesi. E naturalmente, bisogna dire, bisogna fare pressione sulle istituzioni. Istituzioni anche come la Regione Emilia Romagna, istituzioni come l'Università di Bologna, sono istituzioni che collaborano su vari studi, su ricerche scientifiche a favore di Israele, ricerche che Israele si doterà come al solito per fare nuove armi, perché questo fa Israele, e come sempre ha fatto per destabilizzare di più, ancora di più, la situazione in quella regione, nella Regione Emilia Romagna. È di vitale importanza continuare con la solidarietà verso chi resiste e il diffondersi di convegni e seminari come quello che voi avete organizzato oggi, e questo è di un'importanza, io penso, straordinaria per rompere il guscio di una situazione che ormai non è più sostenibile, che è ai livelli se non oltre l'apartheid, che è l'apartheid sudafricano, è un regime fascista, sionista, cioè non ha altre parole per definire queste qua, cioè chi si ispira alla democrazia deve essere contro queste cose qua, perché non è più inviabile la questione. E io penso anche per la questione personale, anche per parlare finalmente un pochino di socialismo. Grazie.